lettura poetica dedicata al lavoro di Alessandro Rivali, che quest'oggi ci dà l'occasione di riprendere dopo un anno dalla sua uscita, ma continuando a tenere la forza che fu ammirata dai primi lettori e critici all'inizio, questo La caduta di Bisanzio, un titolo grave, ma con una grande, come ascolteremo dai versi, una grande forza in immedesimazione e passione con la storia dell'uomo e del mondo. Questi momenti che dedichiamo alla poesia è tanto tempo che li pensiamo, li concepiamo, ne avremo infatti un altro il primo di giugno con due autori, Nicola Bultrini e Claudio Damiani, con altre case editrici. Oggi c'è Yakabook che ha iniziato una collana dedicata alla poesia, varie case editrici, vorrei segnalarlo, hanno ripreso negli ultimi anni a dedicare la poesia e soprattutto anche ai giovani, agli autori, anche maturi che continuano a scrivere poesia perché sta riconquistando un posto, un luogo nella società. Vogliamo comunque anche stare attenti che non sia già una nicchia dorata o un grande magazzino dove la poesia ritorna, si rifà e non si giudica più nulla. Per cui anche per fare un lavoro di ascolto, incontro appassionato con Alessandro Rivali, questa sera siamo contenti di avere altri due suoi amici, altre due persone molto importanti, che sono Alessandro D'Avegna, scrittore e professore qui a Milano, caro amico del centro, che ci introdurrà alla comprensione, a una visione iniziale di questo lavoro, e Gianmario Liuni, pianista e compositore, eccolo qui, che ha pensato a delle poesie in note, quindi a delle musiche che accompagneranno la lettura poetica. Noi abbiamo sempre voluto, o meglio abbiamo imparato dai poeti che la parte più importante poi è la lettura poetica, cioè ascoltare non da degli attori ma dagli autori stessi le parole con cui hanno voluto entrare nella vita, entrare nel mondo. Quindi cominciamo questo dialogo. Grazie.
Allora, me l'ingrato compito di introdurre il poeta. Io sono così un narratore, quindi ho un rapporto con le parole più semplice, più il vero protagonista è lui. E sono qui per ragioni di amicizia, faccio da spalla, quindi la prima cosa che vi voglio dire è comprate il libro, se non l'avete ancora fatto. E vi racconto un po' di dietro le quinte di questo libro, perché quello che ci unisce è una consuetudine ormai di vari anni che è nata, lo possiamo dire, sui campi di calcio. E il ritratto di Alessandro, che insomma ascriverei non alla categoria dei poeti maturi, ma quella dei poeti giovanissimi, nonostante la canizie, che però indica una saggezza e un'esperienza ormai acquisita, benché sia giovanissimo. Alessandro, sin dai primi tempi in cui ci siamo conosciuti, è sempre stato un uomo di grandi passioni, di passioni assolute, lui definisce, un po' esagerando, e lo si vedeva già da come si muoveva sul campo di calcio, in cui doveva essere assolutamente protagonista, e si arrabbiava perché non gli passavo mai la palla. E cosa c'entra questo con la poesia? Beh, oggi si ha un'idea del poeta come un essere solitario, piuttosto silenzioso, magari anche un po' ingobbito, nascosto nella sua stanza, che insomma scrive versi. E invece vi posso assicurare che che questa immagine va un po' rivista. Credo che l'ha scritto questo mito, appunto, che viene l'onda lunga del romanticismo. Basta conoscere Alessandro per appunto rivederla, vi basterà sentirlo parlare. Credo che lo scrittore e il poeta siano persone che stanno in mezzo al mondo e riempiono la loro vita di relazioni, perché per poter scrivere bisogna saper ascoltare molto, altrimenti è impossibile scrivere anche solo una riga. E per poter ascoltare bisogna interagire con il mondo, ascoltare le cose e ascoltare le persone, altrimenti i versi non nascono. E E per questo potrei definire Alessandro una persona dalla voracità assoluta, dalla passione verso la realtà appunto sconfinata. Ve lo dico non per piaggeria o perché semplicemente devo fargli da spalla, ma perché è vero, è un uomo capace di appassionarsi dai processi di vetrificazione del vetro, cioè come nasce il vetro, alle rime di Michelangelo. Appunto dai misteri dell'Apocalisse di San Giovanni, chi leggerà il libro lo scoprirà, alle tragedie più alte del calcio italiano, lui tifa Sampdoria e ho seguito recentemente questo dramma insieme a lui e vi assicuro è la stessa la passione con cui lui vive la caduta di una città storica come Bisanzio, la caduta di una squadra di calcio che ha sempre amato sin da quando era bambino e che adesso viene accolta amorevolmente tra le braccia dei mediocri della Serie B. E che cosa vi posso dire? Che l'ho visto anche lavorare a questo libro, perché ci è capitato di scrivere in contemporanea appunto i due libri, lui questo di poesie e io il mio libro di narrativa, e c'è stato un momento in cui avevamo bisogno di una pausa, sì, lì di silenzio per poter appunto far precipitare quello che avevamo visto e ascoltato in giro per il mondo sulle nostre pagine, e c'è stato una simpatica fuga da Milano di 3-4 giorni che si è consumata poi nella pineta meravigliosa di Arenzano, che lui è ligure, come si capisce molto dai suoi versi, e ci siamo rifugiati lì e tra appunto, in questi casi è molto bello perché la mamma di Alessandro fornisce derrate alimentari necessarie alla sopravvivenza e a più della sopravvivenza, quindi tra una pasta al pesto e delle mozzarelle di bufala si consumava questo rito creativo per cui lui scriveva i suoi versi, io scrivevo la mia prosa, e in qualche maniera questi due mondi si sono anche mescolati, per cui a un certo punto del mio libro si racconta della distruzione di alcune città, in particolare delle loro biblioteche, tra queste quella di Bisanzio, perché siccome mi ossessionava con questa idea di Bisanzio, inevitabilmente mentre scrivevo il libro è precipitato dentro anche questo. Così come lo svelo, la sezione dedicata a Magellano e a Pigafetta nel libro, un po' è merito mio, dobbiamo dirlo, perché mi stavo occupando un po' anche di questo aspetto qui, affascinato dalle conquiste dei grandi conquistatori del 5-600, e quindi è entrata un po' tra le righe del romanzo. Ora, devo dire anche delle cose serie, dopo avervi dato così un ritratto umano di Alessandro. Io mi vorrei soffermare un attimo su che cosa chiediamo noi alla poesia e che cosa ci può dare la lettura del libro di Alessandro. Recentemente è uscito un libro che mi è piaciuto molto, che si intitola Un cuore intelligente, e questo libro comincia così. Il re Salomone implorava l'Altissimo di concedergli un cuore intelligente. Alla fine di un secolo devastato dai delitti incrociati dei burocrati, ovvero di un'intelligenza unicamente strumentale, e degli ossessi, ovvero di un sentimentalismo rozzo, binario, astratto e sovranamente indifferente ai destini individuali, alla loro singolarità e fragilità, la preghiera per ottenere la sagacia affettiva conserva, come ha già osservato Hannah Arendt, tutto il proprio valore. E questo è un libro dedicato appunto a scrittori, sono alcuni saggi di letteratura, e questo critico addita nella letteratura una possibilità di recuperare questa sagacia del cuore, questo recuperare appunto una dimensione intelligente dei propri sentimenti, io dico appunto essere cuori pensanti oppure essere teste accorate. Credo che la poesia sia un po' una scorciatoia, soprattutto in questi tempi o così sentimentali o così freddi nei confronti della realtà, ed appunto pensiero esclusivamente calcolante, strumentale. I miei alunni che si lamentano del fatto che il latino non serve a niente, quindi andrebbe abolito dal curriculum dello scientifico, perché è valido solo ciò che produce valore. L'intelligenza contemplativa, invece che si sa soffermare sulle cose, guardarle e lasciarle essere quello che sono, si è un po' ritirata, la stiamo perdendo, e perdendo l'intelligenza che sa contemplare, l'intelligenza che sa guardare senza trasformare le cose, perdiamo la nostra umanità. E la poesia forse è un po' una scorciatoia antropologica per riconciliare il nostro essere in queste sue dimensioni, due dimensioni che a volte si fanno la guerra, si fanno normalmente la guerra nelle nostre vite. ma in particolare nella cultura di oggi la divisione fra questi due aspetti fondamentali del nostro essere sembra appunto che abbia bisogno di una riconciliazione maggiore. Leggevo qualche tempo fa la storia di un padre ricco, così ci introduciamo poi in un tema che mi sta molto caro, è l'ultimo che segnalo del libro di Alessandro, che accompagna suo figlio su un colle e fa vedere lo sconfinato panorama di una città e dice: un giorno tutto questo sarà tuo. Su quello stesso colle sale un padre povero con suo figlio e si rivolge al figlio e dice: guarda. Mentre l'altro ha detto: guarda, un giorno tutto questo sarà tuo, il padre povero dice: guarda. Allora noi dovremmo forse imparare a essere un po' più poveri, a non voler possedere a tutti i costi le cose per poterle guardare. E forse questo rispetto delle cose è quello che ci insegna la poesia. Oppure un'altra storia che mi viene in mente adesso: ci sono un brigante, un uomo ricco, e un monaco e un saggio che stanno passeggiando insieme. A un certo punto vedono una bellissima grotta in un luogo in cui si trovavano, e il brigante al vedere questa grotta dice: questo sarebbe il luogo ideale per nascondersi dopo i miei furti. Il monaco dice: questo sarebbe il luogo ideale per rifugiarsi per i miei momenti di preghiera. Chi era l'altro che vi avevo citato? Questo è per vedere se siete attenti. Quello, ecco, la ragazza è attenta, chi era? Ecco, il saggio, no? Prima del saggio ce n'era un altro che deve dire anche lui una cosa poco intelligente. Il ricco, ecco, dice: questo è il luogo ideale per conservare tutte le mie ricchezze. Il saggio si ferma a contemplare questa grotta e dice: che bello. Allora, questo appunto, non piegare le cose alle nostre intenzioni, credo che sia un aspetto di crescita di questa cultura contemporanea, perché impariamo a far sì che le cose siano ciò che sono. Io lo vedo tutti i giorni in classe con i miei alunni, la fatica di non voler determinare a tutti i costi quello che io penso di loro e far diventare loro i miei progetti su di loro. Invece sono lì per incoraggiare le loro esistenze, mettermi al servizio. E questo è faticoso perché noi su questa realtà vogliamo avere sostanzialmente potere. L'altro polo dell'amore è il potere, il controllo. Ma siccome poi la realtà non la possiamo controllare, continuamente ci sfugge. Allora, dopo una bellissima lezione di poesia, questo per dirti appunto che ruolo avete voi nella scuola contemporanea, dopo una lezione di poesia su Ungaretti in cui mi ero appunto prodotto forse in una spiegazione piuttosto interessante, una mia alunna ha alzato la mano e ha detto: professore, lei dovrebbe leggere un po' meno poesia e guardare un po' più il Grande Fratello. Sono momenti di grande rivelazione per un insegnante, che ti fanno chiedere perché non hai fatto mestieri più utili, immediatamente più utili e anche magari più redditizi, però allo stesso tempo ti rendi conto che hai portato lì una differenza. La cultura di oggi, dominata dal relativismo, provoca indifferenti, perché il relativismo è non porre differenze fra le cose. Tutto è uguale, è tutto ugualmente segnalabile o non segnalabile. Io che sono insegnante devo segnalare qualcosa, ma segnalare Dante o segnalare il Grande Fratello non conta. Sono ugualmente validi e non validi. E nel momento in cui una ragazza mi provoca su questo terreno qui, mi sta dicendo: lei oggi in classe ha portato una differenza. Per favore, può tornare nel mondo piccolo e brutto del Grande Fratello e non ricordarmi che nella realtà ci sono cose così grandi e belle come quella che ci ha raccontato oggi, perché da oggi io devo cominciare a decidere. Quando si portano le differenze, costringi le persone a non essere indifferenti. La parola indifferenza è proprio questo, non cogliere più le differenze fra le cose. La pianto qui e vi dico solo come ultima cosa quello che la lettura del testo delle poesie di Alessandro mi ha regalato. Nell'ultima parte del libro, che è quella che amo di più, si parla molto del rapporto di questo io lirico, che è questo sguardo che passa nella storia. È una poesia ispirata alla storia e per questo anche abbastanza unica, nuova, che privilegia appunto il filone dantesco più che quello petrarchesco. E c'è questa immagine di questo padre che ogni tanto torna, ed è un padre anelato, desiderato, che si manifesta in questa maniera. Le fiamme sembravano avvolgerlo mentre cercava la voce del padre sotto il mantello della stella polare. Oppure l'arrivo del Mosè ulteriore e poter dialogare da figlio senza più diaframma o roveto, sfiorando con le dita la bocca di Dio. Oppure ancora era conclusa l'alternanza tra sogno e sangue, contemplava infine l'epicentro e la bellezza del fuoco, ma qui la parola padre non c'era e non era un passo che dovevo citare, mi sono sbagliato. E leggendo queste poesie, questa ricerca, questa sete del padre, mi ha ricordato quel passaggio del Vangelo che amo molto, in cui c'è uno dei discepoli di Cristo che a un certo punto dice a Cristo: mostraci il padre, ci basta. Allora credo che quest'ultima parte dell'opera di Alessandro riveli questa grande nostalgia e riponga questa grande domanda: c'è la possibilità, dietro le quinte delle cose con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, di dialogare con un padre? Perché ci basterebbe questo, come dice Filippo: mostraci il padre e ci basta. E nelle poesie finali di Alessandro c'è questa sete, questo desiderio di vedere questo sguardo, di poter parlare con lui faccia a faccia, occhi negli occhi, in un momento della propria vita in cui non è proprio facile farlo, perché si fa vedere, si nasconde. E per questo, come Filippo, ci viene da dire: mostraci il Padre e ci basta. E ultimamente, verso la fine dell'anno, che a scuola, appunto, il maggio è il mese più crudele, benché il poeta dicesse che era aprile, invece in realtà è maggio, e abbiamo affrontato il penultimo canto dell'Inferno, in cui, sapete benissimo, si colloca la storia drammatica del conte Ugolino, e ci chiedevamo in classe ancora una volta, e finalmente forse un po' l'ho scoperto, perché il culmine dell'inferno è Ugolino. Prima di vedere faccia a faccia il demonio, Dante ha a che fare con un padre rinchiuso nella stessa torre con i suoi figli. E questi figli, tra le righe dei versi di Dante, probabilmente verranno divorati dal padre. O realmente o metaforicamente, comunque quel verso terribile del digiuno che supera il dolore, ci parla di questo. E mi chiedevo ancora una volta con i miei alunni: ma perché questo per Dante è il culmine dell'inferno? Perché Dante, in questo canto qui, sceglie non di raccontare il peccato che il dannato ha compiuto, che è il motivo per cui si trova in quel girone lì, ma è uno, forse l'unico caso in cui non si racconta che peccato ha fatto. E Dante sceglie invece di raccontare che è rinchiuso in una torre con i suoi figli e brancola nel buio con questi figli che per ben tre volte chiedono con la parola padre che li sfami. Padre, perché non ci aiuti? E a un certo punto addirittura chiedono al padre di mangiare le loro carni perché lui si salvi. E allora finalmente si è illuminata una luce, dialogando con i miei ragazzi. Perché il culmine dell'inferno è questo. Dante costruisce l'inferno proprio come anti-paradiso. È un padre che divora i figli, anziché un padre che genera la vita, che dà la vita per i propri figli. E per questo credo che Dante collochi questa vicenda proprio al 33° del paradiso, dell'inferno. Perché c'è un padre che, guardando in faccia questi quattro ragazzi forzosamente trasformati in due bambini e due adolescenti, mentre nella realtà erano degli adulti, forza la mano e ci vuole dire proprio questo, che il culmine del caos, il culmine del male, è un padre che non genera e fa di più. Non solo non genera, ma costringe i propri figli a chiedere di essere divorati da lui, come il mito già in maniera terribile ci raccontava. E allora la caduta di Bisanzio si chiude su questa ricerca, che secondo me l'aspetto, cioè quello che mi ha colpito di più e per me più interessante anche per motivi personali. Tutto cade, le civiltà cadono, tutto va a finire nella cenere, come Alessandro sa raccontare benissimo, e c'è da chiedersi se nella caduta di tutte le cose, anche le più potenti, c'è un padre disposto a sostenere questa caduta continua della nostra vita e anche delle nostre cose più grandi. E chiudo con una poesia che amo molto, di Rilke, che si intitola Autunno, che forse dà un po' una risposta, almeno a me piace pensare che sia così, e dice: le foglie cadono, cadono come da lungi, come se giardini lontani avvizzissero nei cieli, cadono con gesto di rifiuto. E nelle notti cade la terra pesante da tutte le stelle nella solitudine. Noi tutti cadiamo, questa mano cade, e guarda gli altri, è così in tutti. Eppure c'è uno che senza fine dolcemente tiene questo cadere nelle sue mani.
Allora, dopo un'introduzione così bella, ovviamente qualsiasi cosa possa dire smantello così l'aura che mi hai appena creato, per cui forse sarebbe meglio chiudere qui la serata, ma non si può fare. Allora, io abbasso un attimo i toni, perché poi vi faccio fare un viaggio nel sangue, nelle cadute delle civiltà, nei draghi, per cui vi racconto un paio di cose divertenti. Tutto bellissimo l'incontro, cioè il racconto di Alessandro, a parte la frecciata calcistica che mi ha portato un abisso di dolore che avevo cercato di dimenticare in questi giorni. Allora, prima cosa voglio ringraziare Camillo per questo invito, perché lui non lo sa, ma questa stanza per me ha avuto un ruolo importantissimo nella storia della mia poesia. Perché? Per quelli che sono incroci strani della vita. Cioè, un esame è andato male. Credo fosse corresse il mio secondo anno all'università e c'era un esame, poi vedo anche se sono un po' di ragazzi, per cui credo che argomenti di esami possono essere interessanti. Ho fatto lettere moderne e c'era un esame tortura che era lo scritto di geografia. Non so se vale ancora adesso, però lo scritto di geografia funzionava così. Era per scremare, no? C'era un enorme bussolotto nel grande aula di geografia, venivano estratti degli stati e uno doveva scrivere a caso tutto quello che sapeva su quello stato, puramente a caso. Allora ogni bravo studente si studiava l'Atlante, ogni sorta di cosa, super confini, economie, eccetera. Quando uscivano dal bussolotto si vedono le teste, alcuni disperati, sbattevano la testa contro così il banco, erano usciti uno stato sperduto dell'Africa. Altri facevano gesti di esultanza, gli Stati Uniti, quindi qualcosa saprò dire sugli Stati Uniti. Quel giorno io tirai fuori dal bussolotto e mi capitò il Veneto. Vedevo, cosa c'entra il Venustato? Ho perso qualcosa. Avevano inserito anche le regioni italiane. Infatti ero talmente scioccato dal Veneto, non sapevo cos'è. Mi tentai di salvare con i ricordi di una gita di quinta elementare a Venezia. Io sono genovese, l'acqua, il mare, insomma, qualcosa, però ovviamente non andò granché bene l'esame scritto. Allora, disperato, per essere stato così fucilato a sangue freddo per un esame così, in modo così stupido, cercai un'acqua salvifica. E quella sera ho letto che qui al CMC c'erano i cosiddetti vini diversi, ossia degli appuntamenti in cui si alternava questa mistica unione tra poesia e vino. E tra i relatori c'era un poeta che io non conoscevo, che si chiamava, era il 98, era Giampiero Neri, che stava presentando il libro appena pubblicato per Mondadori, Teatro Naturale. E lui lesse questa poesia, che è finita poi nella quarta di copertina del suo libro. Quella casa isolata, quasi nel centro del paese, era passata indenne dalla guerra e dopoguerra, come la salamandra nel fuoco. Adesso sembrava un corpo estraneo, venuto da chissà dove. Una poesia molto semplice, però nel mio cuore, nella mia anima, scattò una sorta di antenne. Si parlava di fuoco, tema che mi piaceva molto, si parlava di guerra, si parlava di casa. E io quella sera, che appunto Camillo non lo sapeva, andai a chiedere un autografo al poeta, anzi, gli chiesi di regalarmi un inedito. E lui mi disse, non posso perché il foglio è l'unico che ho. Passa a prenderlo, a trovarmi a casa in Piazzale Libia. E io andai, ovviamente, con una ventina d'anni e una gran voglia di scrivere poesia, di imparare, e soprattutto trovarmi un maestro che mi guidasse. E lui mi accolse, mi regalò questo inedito, allora era un inedito, e mi fece il primo giorno questa raccomandazione. Se tu vuoi scrivere poesia, ricordati che non ti sarà perdonato mai anche un solo verso sbagliato. Non è diciamo, sono rimasto un po' tramortito, perché per un ragazzo che vuole incominciare non è proprio l'incoraggiamento più entusiasmante, però mi è servito e come, cioè sulla moralità, sull'etica, sul far sul serio, fin dall'inizio. poi quando presento un pochino la mia scrittura, amo ricordare tre episodi, due episodi divertenti e un po' meno, per capire un po' come è nata in me questa astronave misteriosa chiamata poesia. E forse alcuni di voi questa storia l'hanno già sentita, però è vera, quindi mi piace riraccontarla. Allora, io sono arrivato sulla poesia con il forcipe, cioè non avevo mai pensato né di scrivere, e tantomeno di scrivere poesia, però la prepotenza di una madre può tutto. L'occasione concreta fu il fatto che nel mio liceo la suora preside, convocò tutti, a un certo punto tutte le classi e disse: c'è un concorso di poesia, chi riuscirà a fare una poesia per la suora fondatrice avrà in automatico tutti i voti innalzati, in particolare in italiano. Prospettiva interessante. Però solo che io i voti più o meno me la cavavo, non avevo bisogno, non mi interessava né il centenario della fondatrice né tantomeno la poesia. Mio fratello non versava in condizioni analoghe positive, soprattutto in italiano. Allora mia madre mi pose di fronte alla scelta: o scrivi una poesia adesso per tuo fratello, per la suora fondatrice, o tu rinunci al calcetto il sabato. Per un ragazzo al liceo è una scelta drammatica, cioè la libertà tra un bene più grande. Allora, però, l'aspirante poeta era determinato: no, io voglio essere libero, quindi rinuncio al calcetto. Mia madre, che aveva una capacità di comprensione molto alta, senza problemi, dice: beh, non c'è solo il calcetto, c'è anche la pizza al sabato. Allora, il dramma era sempre più vasto. Ho detto: vabbè, se devo scrivere, dimmi cosa devo scrivere. E ho fatto una poesia terrificante sulla suora fondatrice. Questo è l'inizio drammatico della poesia. Il secondo, e ci avviciniamo e arrivo a un discorso un po' più serio, è uno sguardo di una ragazza inseguita disperatamente per alcuni mesi nei primi anni del liceo, che una sera, non so, per la congiuntura delle stelle, una birra di troppo, quello che a un certo punto esclamò la frase leggendaria che ognuno vuole sentire: ma perché non mi porti a casa tu stasera? Allora, sono quelle frasi in cui un ragazzo a 14 anni cade in ginocchio, colpito. Sì, ma come mai non ti è venuto in mente prima, no? Questa cosa. Ma mi ricordo che allora non c'erano gli smartphone per autofotografarsi, registrare il momento e cose di questo tipo, e io tra l'altro non avevo neanche i mezzi per questo famigerato riaccompagnamento a casa, se non un motorino scassatissimo che si bloccava sulle salite di Genova. E l'unica cosa per fermare questo cuore impazzito era scrivere. Ci avevo già provato con la suora fondatrice, non mi era venuto benissimo, però in quel momento lì ho detto: beh, c'è qualcosa che, questa è un'emozione troppo forte, che brucia, e voglio che bruci anche sulla pagina. Ascoltando una canzone che a me piaceva moltissimo, dei REM, Losing My Religion, iniziai e scrissi la prima poesia vera, quella del cuore. E adesso arriviamo alla parte seria, così mi collego alle parti che ha raccontato così bene Alessandro, la questione del padre. La figura del padre per me è molto forte. Io sono nato fuori tempo massimo, quando mio papà era intorno ai 50, ho saltato quasi una generazione. E mio padre, se io sono qui a raccontarvi queste cose questa sera, è perché mio padre si salvò in modo miracoloso dal grande rastrellamento della Benedicta, 7 aprile del 44, uno dei più grandi rastrellamenti della Seconda Guerra Mondiale, Venerdì Santo, ci furono qualcosa come 200 ragazzi fucilati. E lui si salvò per una coincidenza, e lui finì nella retata, non era un partigiano, non era un renitente alla leva, aveva 14 anni, ma dimostrava molto di più di 14 anni. E cosa accadde? Quel giorno non si presentò a scuola, si era dimenticato il suo libretto scolastico, fu preso dall'ufficiale tedesco e portato in caserma, e lui sapeva benissimo che il destino era o il muro o Mauthausen, come tutti gli altri suoi amici. Ma la sua maestra si accorse di un vuoto in aula, altri compagni di scuola vennero a dirgli: Augusto, l'hanno preso i tedeschi, bisogna fare qualcosa. E lei scese, andò al comando tedesco, era una donna coraggiosa, e quello che è strabiliante è che sapeva perfettamente il tedesco a Gavi Ligure, un paesino così misconosciuto dell'entroterra Ligure, del Basso Piemonte. E dopo una mattinata di trattativa con l'ufficiale tedesco, lui, esasperato, disse: signora, basta, si porti via questo ragazzo, non ne posso più, non si faccia più vedere. E la maestra si portò via mio padre. E ogni volta che sono tornato nei luoghi del Basso Piemonte, dove la mia famiglia è cresciuta, mio padre ha descritto questa geografia del dolore. Qua è stato fucilato questo mio amico, qua quest'altro, qua è stato impiccato dopo il 25 aprile un altro. A tutta questa ondata di memorie, ricordi, si sono andati consolidando in me. E a un certo punto, quando ho deciso di scrivere, ho detto: io voglio scrivere di storia, voglio che questo non passi, voglio cercare nella storia dei ponti per il presente che mi dicano qualcosa prima di tutto a me stesso e poi aprano delle visioni possibilmente agli altri. E di qui vengo a Bisanzio. Cos'è Bisanzio? Bisanzio è un viaggio, un lungo viaggio nella storia in cui c'è un viator, un personaggio che passa per le città che cadono, che collassano. E in questo viaggio c'è Pompei che collassa nel 79 d.C., distrutta dal vulcano, ma ci sono anche delle città immaginarie, delle città magari distrutte in una guerra apocalittica del futuro. E il mio personaggio alla fine si interroga su che cosa sia questa storia e soprattutto che cosa sia questo grande drago chiamato male. Il male nel mio libro ritorna sotto diversi aspetti: un serpente, un crotalo, un fuoco incendiario. Allora, vi vorrei proporre adesso tre parti di questo viaggio. Quindi chiamerei Gian Mario alla sua astronave e così possiamo partire. Ci abbassi un po' di luci. Aspettami un secondo. Allora, la prima tappa di questo viaggio è dedicata a alcuni testi che sono una sorta di porta d'ingresso a Bisanzio. Quando il libro era già concluso, io avevo già scritto la prima sezione dedicata a Pompei, ho fatto un viaggio a Napoli per vedere dal vivo questi luoghi pompeiani e sono rimasto colpito dalla bellezza di una sorpresa, la tazza Farnese, un cameo straordinario che è passato per tantissime tappe insanguinate della storia, rimanendo intatta. Mi sono appuntato i viaggi che ha fatto questa pietra meravigliosa. È passata per l'Egitto, fu disegnata ai tempi di Cleopatra, poi Roma, poi Costantinopoli, la corte di Federico II, Samarcanda, Napoli, ancora Roma, la corte di Lorenzo il Magnifico, la corte di Margherita d'Austria, i Farnesi, i Borboni, lo Stato italiano. E tutte le mani insanguinate che hanno conquistato queste città, hanno saccheggiato, si sono fermate di fronte alla bellezza di questa pietra. Allora, credo, per me è una metafora molto potente della poesia. La poesia come argine al drago, argine al male, come l'arte in generale, come la bellezza in generale. Quindi la prima poesia che sentirete parla di questo cameo straordinario che ha vinto in un qualche modo l'orrore. Sentirete parlare poi di fuoco, e il fuoco è uno dei temi dominanti del libro. È un fuoco che prende volti diversi, perché il fuoco della distruzione, Pompei che collassa, Costantinopoli che viene distrutta dai cannoni, ma anche il fuoco dello scrittore che non ha mai pace perché vuole cercare la perfezione delle pagine, è il fuoco del mistico che cerca Dio senza pace, o l'amata che cerca l'amato senza pace. Sentirete parlare di Bisanzio, che io ho scelto come città emblema, una città che sembra sempre cadere e non cade e ha una tradizione senza fine stupenda, ponte tra Oriente e Occidente. Sentirete parlare di una fuga dei rivali nel 1936, perché mio padre si salvò in modo miracoloso dalla guerra civile nel 1936, dalla notte del 19 luglio del 1936. Nella seconda poesia invece ci sarà spazio per il vento, che è un altro degli elementi che ritorna in modo insistito, un vento che spazza le generazioni, spazza le ere, spazza la storia. E il riferimento a Plinio, invece, la storia preferita che mi raccontava mio padre per farmi addormentare, quest'uomo che cercava l'oltre e non voleva fermarsi, aveva una curiosità senza fine. era segno dell'armonia primaria, come gli occhi di una donna o le matematiche del cosmo. Offriva metope vive per i folgorati in marcia, i ciechi in catena sul deserto, che cercavano la via nelle eclissi delle stelle. La luce sorgeva dalla gemma farnese, incendiava i tori di marmo, le civiltà ordinate per stanze. La famiglia intestataria era terminale di traversate e sangue. Nilo, Roma, Bosforo e Persia. Molti principi per una pietra che ardeva nel gelo della storia. Passato e presente si penetravano seguendo il pendolo delle capitali, un pegno della nuova Gerusalemme, la città senza bruciature o buio che brillava sulle mura di Diaspro. Il vento trascinava città e disperdeva eserciti. Chiedevano l'origine al vento e il fuoco danzava sulle scapole. Sono rossi gli occhi dei mistici. Metti la lingua nella loro brace, muoverai le sorgenti dei secoli. Sognava il martire disfarsi sulla graticola, un calore di pari misura nutrire l'ossessione, il paradigma del poema, la perfezione delle pagine. Ritornava la spirale del fuoco, la cortina delle batterie, gli spezzoni incendiari che foravano le cattedrali. Se un elemento intreccia il desiderio al delirio del fosforo bianco, della dentiera dei gas, dell'aria sugli alti forni, della fornace che muove i piroscafi. In quel rovescio di fiamme, tra colonne di bitume e crateri, a Bisanzio si concludeva la storia. La città moriva con il mare. Il padre osservava il termitaio, richiamava padri ulteriori, il barrio gotico rotto dagli insorti, una voce entrare nel rogo e i mansueti seguire il trafitto. Lo scenario era concentrico, ferrame, carraie, carboni, tronchi di rotaie, presse, uomini tra gli scorpioni, l'acciaio a concimare il mare. Vide termiti sotto i macchinari, santi salmodiare nel sangue, tre giovani cantare nel forno. Il fuoco alimentava visioni. Doveva scrivere le azioni, l'ardore dei desideri, il principio ustionante che sbrigliava le sartie e conduceva alle sabbie d'Oriente.
fiamme ansimavano sotto gli stipiti, ogni porta aperta un vento di fuoco. Il catrame ustorio cercava alimento, l'ossigeno era la furia della materia. Poi esordio ed epilogo si fusero nella vampa piroclastica. Ai fornici si spensero gli ultimi che attesero salvezza dal mare. Sotto le ali del drago cadevano le geometrie pompeiane. Il decumano si fece calce, fontane incrinate, arsura, scheletri di cani sui mosaici. Dettagli misuravano l'ustione, migliaia di pori sui mattoni, le travi carbonizzate dei piani. Ricordi di acque e giardini sulla pittura pompeiana. Nella quiete del vigneto si profilava una serie di calchi. Videro il drago sul vulcano, lo straordinario artificio nel cielo, zolfo e fuoco diventare bulbo, la nube ignea asciugare le cose. Raccontami ancora di Plinio, l'ostinazione della scrittura, la prua verso la scogliera. Come avrebbe fissato segni, impressioni, fatti notevoli e la fine giunta in attesa. Ricordami la seduzione del fuoco, il vortice dei vapori, il veleno che serpeggiò tra le caviglie. L'aria tramutata in siero. Padre, adesso che non puoi, riprendi il filo del sangue versato, la danza macabra di Barcellona, le lingue di fiamme dai rosoni e la fuga dei rivali nel 36. Siamo alla seconda tappa del nostro viaggio e forse è il momento più buio. Siamo a Persepoli e le visioni che sentirete adesso sono uno scenario in scala di grigi. È una landa spazzata dal vento, uno scenario che potrebbe ricordare la strada di McCarthy, per esempio, o l'universo morale sempre di un suo libro di Non è un paese per vecchi. Sembra che tutto sia finito, che ci sia soltanto cenere e questo vento. che spazza questa cenere. Le immagini che sentirete sono alcune tratte da Erodoto, che era uno straordinario creatore di storie, e altre invece dal passo più biblico, come quella del profeta Ezechiele. In principio furono una lingua e una parola sola. Poi mescolarono mattoni e bitume per un ponte contro il cielo. La torre si alzava sulla pianura. Sui cerchi correvano scorpioni, formiche sotto i macigni e schiene inseguite dai rulli. Quando franarono le fondamenta, i calabroni si persero nel fuoco, vagarono corpi bruciati e volti dalla lingua strappata. Le città ardevano sul petrolio, sulla distesa di ossidiana. Miriade di ceri, necropoli, scrosci verticali di sangue sul cerchio dei decapitati. Pilastri contrastavano il fango, foreste di guglie annerite, Dresda e Varsavia sotto i colpi. Nella fiumana di pece nuotavano i dissepolti, sferzati da grani di piombo. Con la vampa saliva una luce nera, prima che lo scenario fosse una pista calcinata sull'oceano, spazzato da un vento azzurro e primordiale. Vedeva le città etiopi annunciate da distese di steli, corpi chiusi nell'alabastro, verticali scatole di vetro per il corredo delle mura. Su quei sepolcri trasparenti cadevano porpora e sabbia. I grani invadevano le case, infilando ogni fenditura. I corpi diventarono calchi, quadri di una folgorazione, anime sigillate dalla fiamma. Una madre tra gli aspidi ne implorava ragione al delirio del vento. Secondo le storie degli sciiti, nell'ultimo dei giorni avrebbero legato profeti alle ruote, incendiato carri e timoni per lanciarli nella pianura, come comete in fuga sulla piana assiderata dal vento. in quella dominante di detriti ai rami si intrecciavano sudari e bende alzate dalle radiazioni. Sciami tempestavano i volti, spezzavano l'uniforme distesa, il silenzio precedente la fine. Il vento continuava l'opera, distogliendo i fiumi dal corso, disegnando visioni sulla roccia. Poi Ezechiele strappò il sipario sulla cancrena di cenere e pietra, sui dolmen emersi dalla pianura. Nel conclave dei chiamati si composero i passati sui pali, i combusti, i tormentati. Si strinsero in forma inconsueta, un'arena luminosa e solitaria sul lastricato di ossidiana. Chiedevano per i posteri la riduzione della prova e qualche sorso nell'arsura. Ormai vedevano nei segni le sembianze del drago. E arriviamo alla conclusione del viaggio. E questa è anche la mia sezione preferita, Atlantide, perché è la città del sogno e su tutto questo sangue che abbiamo incontrato, per cui siamo passati, alla fine intravedo l'azzurro. Mi piace ricordare che la lontananza, da quanto diceva Hegel, che la storia è soltanto un ceppo insanguinato del carnefice. Spetta a noi scegliere quanto azzurro metterci. E allora il nostro viator vede l'ultimo dei giorni, il giudizio, incontra la nuova Gerusalemme dalle mura di Diaspro, c'è Ezechiele che ritorna a vedere le ossa che si fasciano e la storia forse può ricominciare. È l'incontro con l'alfa e l'omega della storia, è l'incontro con la terra dei mansueti, del mare senza più sangue. Ho scelto un versetto dell'Apocalisse, un distico dell'Apocalisse, 7:16, libro di cui sono innamorato, in particolare di questo versetto. Non avranno più fame, né avranno più sete, né cadrà su loro il sole, né bruciatura alcuna. È l'incontro, insomma, con la fine della storia. Raggiunse un luogo di refrigerio. L'erba era piegata dalla brezza. Vedeva il fuoco rivoltare città, i tentacoli esplorare le cave, le masse ustionanti avvitarsi con la furia dei crotali in amore. profeta senza intercessione, contava le vite nel bianco, perdute nel fiato incendiario. Visitarono allora i suoi sogni, le molte acque in superficie, la rugiada del giardino, una forza che fecondava la sabbia. Ne ripassava i dettagli, stupito, osservando vite millenarie nelle trasparenze dell'ambra. Automi cotti dal sisma si liberavano della camicia, della pelle accartocciata dal fuoco. Dalla memoria cercavano salvacondotti e insegne imperiali. Si profilavano gli spalti di Lhasa, le mura vergini tra le nubi, la seta al vento della città di Dio. Colori e ore in luce senza tempo, la conoscenza di quanto era stato incontrare i cari dopo la morte. Si affollavano quesiti sulle pitture del giorno terribile, trombe a chiedere la fine, bruciature di tuniche e timpani, angeli in cammino sulle strade. Sognava invece un docile richiamo, quasi un battere di mani alla sera per richiamare i cani in casa, un segno di tenerezza a quanti cercavano Dio nella storia, implorando luce nella bufera. Roveti bruciavano senza consumarsi quando il profeta dialogava con Dio. Nulla sapeva del suo nome, se non che era e ascoltava e volentieri fermava la sua tenda accanto ai pali di quella dell'uomo che masticava l'esilio e la polvere. E come fossero lontane le sorgenti, la terra dei datteri e del miele. Le fiamme sembravano avvolgerlo mentre cercava la voce del padre sotto il mantello della polare. Non si risolveva al diluvio, allo spasmo di serpe appiccata che alternava ombra e luce nella foiba interminabile. Mentre si spezzavano i sigilli, sospirava il ritorno del profeta, il compimento del Deuteronomio, l'arrivo del Mosè ulteriore e poter dialogare da figlio, senza più diaframma o roveto sfiorando con le dita la bocca di Dio. Desiderava le terre dei mansueti per rivedere l'alternanza delle stagioni e il sole declinare tra le isole e i pini. Chiedeva una fissità da mare a mare, il tempo per scrivere degli astri, ascoltare Dio nel vento leggero che scrollava i rami dalla neve come nel più dolce dei giardini. Voleva valicare la calce, l'orizzonte informe dei goti, fondare la città dai 100 cerchi di mura, dai terrazzi con i colori delle stelle, rivestire la varietà dei sogni e l'architettura dei desideri. Ai deserti seguiva l'acqua, una capitale emersa sui laghi e donne slanciate nella seta. Ecbatana, Persepoli, Timbuktu, Ianua o Atlantis, la luminosa. Ricordava lame ruotare sulle teste, i cavalli alle cisterne di sangue, l'erba che bruciava nei campi. Al termine del deserto vide colui che fu morto e visse, che parlava con dolcezza di cieli e terre e tutte le cose in luce finalmente nuova. Gli uomini lasciavano le case, correndo sul mare di cristallo, dove tirava un vento originario. Così scendeva la città nuova a fare superfluo l'arco del sole. Non più acque stagnanti o cadaveri rilasciati dai coralli, ma gioia di rivedere la sposa col lirio sulla polvere degli occhi. si distese sulla piana, circondato dal Tigri e dall'Eufrate. Da mille sorgive d'argento. Iniziò a ordinare le costellazioni, a risalire la vertigine della polare, secondo il riferimento dei carri. Contemplava la miriade dei volti, le ossa del libro di Ezechiele, i grani della sabbia del mare. Si asciugarono le piaghe e i tessuti ripresero vigore, fasciando a nuovo quanto era stato. Era conclusa l'alternanza tra sogno e sangue. Contemplava infine l'epicentro e la bellezza del fuoco.
Io vorrei far raccontare qualcosa a Gianmario, che è timidissimo, però non so se me lo perdona.
Spera, di qualcosa tu, quello che vuoi. Ah, aspetta, questo qui. Questo seguire parola per parola, frase per frase.
Beh, io credo a nome di tutti voglio esprimermi un grande grazie, perché è un lavoro molto bello. Volevo dire due cose. Una, che spero che abbiate colto nella lettura a cui invito del testo tanti riferimenti. Però questa idea principale, il tema dell'apocalisse o della visione, che si sente anche attraverso il rafforzamento della musica, mi ha fatto venire in mente che quel testo, quello di San Giovanni, per dirne uno, è stato scritto per giudicare quel tempo, il presente, non è una visione del futuro. La visione è qualcosa che va più dentro al presente, e questo credo che l'abbiamo iniziato a intuire sia da come ha letto Alessandro, ma sia anche da come proprio le parole riportavano attraverso gli aggettivi tutte quelle visioni al tempo che si sta vivendo o che si è vissuto. E questa è una cosa importante, perché il rapporto con la realtà non può essere semplicemente la facilità del vivere, come dice Vasco Rossi, no? Vivere o niente. E quindi vivo sempre come decido io. Occorre accettare la sfida che il reale è per andare al fondo, cioè perché è un segno. E questo credo che sia un grandissimo insegnamento. L'altra sulla musica, davvero un grazie a Liuni, perché non è solo un commento, ma secondo me ha fatto sentire come la musica avrebbe reagito a queste parole, come se fosse una persona. Cioè, quindi è il primo spettatore che ha reagito alla poesia, è stata la musica. Quindi sono molto contento di questo momento, perché è stato un momento di vera approfondimento di qualcosa che tiene, qualcosa di reale. Quindi grazie ancora a tutti e anche ad Alessandro. Vi invito a continuare a fare comunità di ascolto e di dialogo l'1 giugno, almeno sul tema della poesia, con Nicola Bultrini e Claudio Damiani, che presentano il loro libro. Ci sarà Franco Loi, Rondoni, Paolo Lagazzi e Tiziana Cerarosco insieme a loro. Sarà alle ore 18:30 dell'1 giugno. Grazie, arrivederci.